redigio.it e la storia continua. I grandi lavori del secolo e la ferrovia Fel sul Moncenisio. La strada. E passiamo al materiale. Il materiale per la costruzione della ferrovia Fel del Moncenisio. Ora spieghiamo quale che sia l'artificio adoperato per girare curve di 40 metri di raggio e superare pendenze dell'8,40%. Sulle strade ferrate comuni, quando la pendenza oltrepassa un certo limite, le ruote della locomotiva girano sul proprio asse e strisciano sulle rotaie, rimanendo sempre nello stesso luogo. Ciò significa che la componente della gravità parallela alla strada, che aumenta e cresce la pendenza, è uguale o supera la componente normale generante l'aderenza delle ruote sui raili e proporzionale al peso che essi sopportano. Beh, in altre parole, siccome l'avanzarsi della locomotiva è dovuto soltanto all'attrito prodotto dal suo peso sulle guide, e alla esuberanza di questo nella potenza di trascinarsi dietro il treno, così se il peso del treno, sia per il carico reale o sia per la pendenza della strada, supera questa esuberanza, il convoglio non si muove e la ruota della macchina girano per la forza del vapore sul proprio asse, ma senza spostarsi. Per aumentare la forza di trazione bisogna aumentare il peso della locomotiva e aumentando il peso della locomotiva si aumenta il numero delle forze passive, quindi di spreco di forza attiva. E ben disse l'egregio professor Colombo nei suoi articoli sul sistema funicolare dell'onorevole Agudio, quando scriveva che un treno condannato a rimorchiare la sua locomotiva che ne assorbe metà della più forza viva. È un forzato che si trascina dietro la sua catena. Venendo alle curve, ricorderemo il fatto, già noto universalmente, di una sbarra di ferro che, introdotta nel laminatoio, è trascinata dal modo continuo dei cilindri e, sorte, esce dalla parte opposta. Se invece supponiamo fissa la sbarra e mobile il laminatoio, siccome la reazione è sempre uguale all'azione, succederà che il laminatoio sarà trascinato dalla rotazione dei cilindri. Questo è il principio su cui riposa tutto il sistema Fel. Là dove le curve sono più sentite e la pendenza più forte, non su tutta la linea, esiste fra le due rotaie laterali una terza rotaia più alta delle altre 19 cm. E questa terza guida più alta delle altre presentava però un grave inconveniente nei punti dove la ferrovia attraversa la strada carreggiabile, ossia nei punti cosiddetti di passaggio a livello. Ma tale inconveniente si rimediò ben presto costruendo questa guida in modo che potesse girare sulla base e adagiarsi su un apposito solco fatto nella strada o adattandovi un congegno manovrato da un guardafreni per risollevare a bisogno. Ciò per il materiale fisso. Quanto alle locomotive, sopportano 8 ruote dello stesso diametro, 4 verticali dai lati che posano sulle guide esterne e 4 orizzontali posti al di sotto, 2 da un lato e 2 dall'altro delle rotaie centrali, che rinserrano appunto come cilindri di un laminatoio e fanno con la sbarra spinte da viti ed altri congegni, sicché la pressione su essa esercitata è affatto indipendente dal peso della macchina e le pendenze si superano per solo effetto dell'aderenza di queste ruote contro la guida mediana. Nelle curve molto risentite, questa guida medesima, costretta fra le ruote orizzontali, impedisce alla forza centrifuga di spingere la macchina contro la rotaia esterna. Anzi, per maggior sicurezza, si sottoposero ai vagoni due rotelle pure orizzontali, che servono a mantenerli nel mezzo della via e diminuiscono di molto la probabilità di sviamento. E, finalmente, la rotaia centrale rende un ultimo importantissimo servizio. Tutti i veicoli sono muniti di due freni, uno che agisce sulle quattro ruote, l'altro centrale che stringe, come fra le ganasce ad una morsa, la guida mediana, e quest'ultimo è tanto potente che nella discesa il treno va più lento che nella salita e si arresta istantaneamente al muoversi di una manovella che è nelle mani del macchinista. La prima idea della rotaia centrale rimonta al 1830 e fu concepita da un ingegnere inglese, il signor Vignol, e da uno svedese, il signor Ericsson, vero precursore al quale si devono molte invenzioni che maturarono un quarto di secolo più tardi. Dopo il 1843, il barone Séguier si fe l'apostolo della guida centrale e la sua crociata influì non poco sulla decisione presa in favore del sistema Fell. Questo ingegnere, a cui spetta l'onore di aver fatto entrare nel dominio della pratica quanto era rimasto fino allora in quello delle semplici speculazioni teoretiche, fu un primo esperimento col suo sistema nel 1863. La locomotiva Tender è relativamente leggera, il suo peso non supera le 20 tonnellate, ma la sua forma è considerevole, poiché può rimorchiare dalle 20 alle 40 tonnellate, cioè anche un peso doppio del proprio. Il carico di un treno di viaggiatori è ordinariamente di 20 tonnellate e la macchina si muove con una pressione di 9 atmosfere. Le carrozze di prima classe sono molto eleganti, contengono 12 posti per il lungo, come gli omnibus. Due lampade ne rischiarano l'interno e i quattro angoli sono adornati di specchi che producono un bell'effetto ottico, continuando a presentare all'occhio dei viaggiatori il panorama già trascorso e lasciando antivedere quello che ancora è lontano. Le porte a scorsoio sono poste ai due estremi e si stanno di contro fra il vagone e l'altro, per modo che riesce possibile circolare per tutta la lunghezza del convoglio, ma non è cosa prudente il tentarlo. I vetri sono fissi per due ragioni. La prima, onde impedire ai viaggiatori di farsi spezzare la testa sporgendola dalle finestrelle. La seconda, per difenderli meglio dalle intemperie e dal freddo durante il lungo e agghiacciato inverno del Moncenisio. Le vetture di seconda e terza classe, esse pure sono relativamente molto comode. La compagnia possiede un centinaio di vagoni e 14 locomotive, delle quali due destinate soltanto per spazzare la neve e perciò munite da davanti di un vomero. Diremo per ultimo che il viaggio si compie in 5 ore e un quarto, lo che corrisponde a una velocità di 15 km all'ora. www.redigio.it e la storia continua.